Sono 26 anni di relativa stabilità, dovuti a un paese che usciva da un'esperienza devastante che ha lasciato il segno in decine di migliaia, in centinaia di migliaia di famiglie. Molti anni di crescita economica,
Una difficile ricostruzione del tessuto sociale.
ricostruito con degli sforzi notevoli che sono stati fatti per mettere insieme all'interno di ogni comunità, di ogni villaggio, di ogni quartiere, famiglie che sono state profondamente segnate dal genocidio e che con delle istituzioni, con degli organismi creati apposta si è cercato di mettere in contatto anche con momenti molto toccanti, molto emozionanti e difficili. Per esempio, quando degli autori, delle persone che hanno partecipato al genocidio, si sono presentate, hanno chiesto di essere perdonate e hanno ottenuto. E questo è un aspetto poco noto degli anni trascorsi. Dal punto di vista economico, e questo è un risultato sempre importante quando si tratta di un paese in via di sviluppo, il Ruanda al 2021 può contare su molti anni di crescita economica, confermati, testimoniati da crescite del PIL anche vicine al 10%, per esempio nel 2019. Il 2020 ovviamente ha segnato una battuta d'arresto per via della pandemia del Covid, che comunque è una battuta appunto di arresto, ma senza un'inversione di tendenza, e per il 2021-22 ci si aspetta una ripresa notevole.
Ma oggi si parla di negazionismo in Ruanda, è vero?
Il conflitto etnico è uno degli aspetti strutturali che spiegano la storia e le vicende del continente africano, che diventa conflittualità etnica, ostilità, antagonismo etnico che si esaspera e si accentua soprattutto, ed è il caso del Ruanda, ma anche del vicino Burundi, quando le etnie antagoniste, ma che devono convivere in un territorio, hanno anche sistemi produttivi diversi. I Tutsi erano pastori, gli Hutu, l'altra etnia protagonista, erano agricoltori. A tutt'oggi questa differenza nel modo di produzione continua a creare delle tensioni enormi in Africa. Basta pensare agli scontri crescenti, tra l'altro, e sempre più frequenti negli ultimi anni in Nigeria e in altri paesi dell'Africa subsahariana, tra quella grande etnia dei Fulani, che sono pastori, e gli agricoltori che subiscono e quando possono restituiscono attacchi a scopo di razzia e di conquista di territori, di pascoli e di terreni fertili.
Quindi a suo avviso, il famoso passaporto che distingueva tra Hutu e Tutsi, voluto dalla gestione belga, dai colonialisti belga, non ha avuto un ruolo?
Ha avuto un ruolo nel senso che ha fissato e ha confermato però una differenza, non una differenza, una distinzione che era ben presente da sempre in Ruanda, come d'altra parte in tutto il continente africano. Piuttosto può aver contribuito ad accentuare la conflittualità che poi è sfociata, come sappiamo, in questa esplosione di violenza e genocida, può aver contribuito il ruolo e il rapporto che le autorità coloniali hanno stabilito con le due etnie, privilegiando i Tutsi a scapito degli Hutu. Questo poi non ha impedito però proprio in Ruanda che con l'indipendenza fossero proprio gli Hutu a prendere il potere e il controllo delle istituzioni politiche.
Professoressa, perché il Parlamento ruandese di recente ha sentito il bisogno di emanare leggi che criminalizzano qualunque forma di revisione storica, in sostanza il negazionismo? C'è questa corrente?
Questo può riaprire e rinforzare delle tensioni che, ripeto, sono tensioni sempre in agguato nel continente africano e che in un paese in via di sviluppo, un paese in crescita, ma dove la povertà, la percentuale di popolazione che è sotto la soglia di povertà continua a essere intorno al 50%, e dove la corruzione fa sì che le divisioni etniche e anche nel caso degli Hutu quelle tra clan facciano la differenza nell'accesso alle risorse, ecco, tutto questo rende instabile, sempre molto delicate le situazioni politiche e sociali, e quindi basta poco perché si inneschi di nuovo, come ci insegna il vicino Burundi, si inneschino di nuovo delle tensioni senza sapere che esito possano avere. Quindi la stabilità garantita da un regime forte, ecco, questa stabilità, e di nuovo l'Africa ce lo insegna in tanti casi, potrebbe venir meno.
Professoressa, c'è fragilità anche nell'equilibrio tra Ruanda e la vicina Repubblica Democratica del Congo, dove sono ancora 2 milioni di profughi Hutu?
Altro che se c'è, sia perché quella parte del Congo è una parte ricchissima di minerali, non è solo un'ipotesi ma è una certezza che il Ruanda e non solo il Ruanda abbiano l'intenzione e se si dà la possibilità, la determinazione a entrare e stabilire un controllo che già in parte hanno attraverso dei gruppi armati su queste risorse. E quel confine tra Ruanda e Congo, e Repubblica Democratica del Congo, è un confine permeabile, e difatti dei gruppi armati ruandesi sono attivi nel Nord Kivu e nel Sud Kivu, nel Ituri, le tre province che sono devastate da decenni, praticamente dal 1994, dalla presenza di gruppi armati, una parte dei quali appunto sono di origine ruandese.